Bene, in che situazione si trova il mondo oggi? No, se leggiamo, voi leggete il nostro sito, le nostre pubblicazioni, non so se tutti hanno letto qualcosa di nostro. Tu sì, tu magari no. Comunque, scriviamo e diciamo sempre che il mondo, negli ultimi 35-40 anni c'è stato un grosso cambiamento, no, nel mondo, da fine anni 60 inizio anni 70. Soprattutto a livello economico, cioè un cambiamento di paradigma culturale ed economico. A quel punto, cioè alla fine degli anni 60, fu introdotta una concezione dell'uomo diversa da quello che è alla base di un'economia sana. No? Quindi il cambiamento di paradigma non è solo alcune politiche economiche, però basate su un certo concetto dell'uomo, non che prima l'economia fosse perfettamente sana. No, però più o meno c'era per diversi decenni c'era una crescita economica e un miglioramento del tenore di vita nei paesi industrializzati e in molti paesi anche poveri, che oggi invece la situazione è diversa. Molti dei paesi, per esempio in Africa, in America Latina, che negli anni 70 stavano migliorando, oggi sono peggiorati nettamente. Ad esempio molti paesi avevano l'autosufficienza alimentare, il Messico, vari paesi in Africa, e oggi non c'è più. No, c'è stato proprio un peggioramento anche per i paesi più poveri. E questa nuova concezione è una concezione dell'uomo non come un essere ragionevole e creativo, che risolve i problemi, ma piuttosto come un essere distruttivo ed egoista. No, che distrugge il mondo e distrugge la natura, essenzialmente un parassita, la fonte dei problemi nel mondo. È avvenuto un cambiamento principalmente attraverso almeno a livello più popolare, attraverso il movimento ecologista, i vari movimenti ecologisti, introdotti dall'alto, negli anni 60. Adesso è diventata una cosa normale, standard, no? Certe concezioni, no? Ecologiste che però hanno un'origine concettuale molto, molto precisa. Si sono introdotte le prime o i primi grandi spauracchi ambientali. Per esempio, negli anni 70 c'era la grande paura del congelamento globale, un raffreddamento globale. Alcune delle stesse persone che oggi parlano del riscaldamento globale. C'era la questione dei limiti delle risorse, no? Si diceva che il petrolio sarebbe finito negli anni 80, che tutta una serie di altre cose, non saremmo mai arrivati oltre 10-15 anni con la crescita della popolazione che c'era. Essenzialmente tutto era, come sappiamo oggi, falso, anche se questo non per giustificare il fatto che usiamo ancora il petrolio per le automobili, però si è cercato di creare una paura, no? Nella popolazione della società industriale, no? E questo significa che si è creata l'idea, si è proposta l'idea, che è abbastanza diffusa oggi, in Italia tantissimo secondo me, che noi stiamo bene perché altri stanno male. No, se gli altri, i poveri, devono stare meglio, noi dobbiamo rinunciare a qualcosa, no? Quindi noi viviamo, il nostro benessere è sulle spalle di qualcun altro che è povero. Quindi, come se ci fosse una torta, no, limitata, che noi siamo sviluppati solo se rubiamo da altri. Quindi, l'idea dello sviluppo non come un creare qualcosa in più, ma come semplicemente una ridistribuzione ingiusta, no, delle risorse. Senza entrare in tutti i dettagli adesso, vi dico che l'introduzione di questa ideologia ha portato a una serie di cambiamenti nella politica economica molto importanti, in generale un disinvestimento nell'economia reale, nelle infrastrutture, nel progresso tecnologico in generale, e l'andamento verso l'economia dei servizi. E si è fatta anche tutta una teoria su questo, no? Sull'economia dei servizi, l'economia digitale, no? Adesso non bisognerà più lavorare, sporcarsi le mani, casomai lo facciamo fare ai poveri. No, i paesi poveri. E l'effetto di questo abbandono di una politica pro crescita è stato di aprire, quello di aprire la porta alla speculazione finanziaria. Cioè questo è un effetto non intenzionale da parte di alcuni, ma sicuramente intenzionale da parte di altri. Ed è una cosa molto ironica, perché sicuramente i movimenti che, le persone che hanno adottato la causa del salvare il mondo dall'industria, no, non pensavano che l'alternativa era la speculazione finanziaria, cioè la globalizzazione finanziaria come vede oggi, ma in realtà ha portato a questo, perché la rottura degli accordi di Bretton Woods, l'aumento dei tassi di interesse a 23%, la deregulation negli anni 80, queste cose avevano l'obiettivo di togliere ai governi la possibilità di attuare una politica dirigista, cioè una politica che promuoveva la crescita dell'economia reale. Ma se non c'è la crescita dell'economia reale, l'alternativa non è l'equilibrio ecologico, adesso ci fermiamo qua e stiamo tutti bene, no? L'alternativa purtroppo è il controllo non del governo, da parte del governo della politica economica, ma da parte dell'oligarchia, di un'oligarchia finanziaria. E quindi questi hanno attuato una politica di speculazione, il saccheggio dell'economia. E questo è stato l'effetto di questi cambiamenti. È stato un effetto che, anche per dimostrare che alcuni sicuramente lo capivano, Paul Volcker, il capo della Federal Reserve negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, chiamava la disintegrazione controllata dell'economia americana. Aveva questa idea proprio: noi dobbiamo distruggere questa struttura di regolamentazione dell'economia. E questo ha portato a tutte le speculazioni. Sono iniziate negli anni 80 con lo spezzatino delle imprese, che oggi è diventata la norma, cioè l'attività dominante nell'economia. Quindi oggi viviamo gli effetti di questo processo, molte persone muoiono a causa di questo processo, e siamo in una crisi economica e finanziaria globale grazie a questa trasformazione. Allora, sicuramente non è la prima volta nella storia che c'è stata la concezione dominante del mondo o dell'uomo, è stata non produttiva, no? Non l'uomo come un essere creativo. Sicuramente però negli ultimi 60-80 anni questo è un fatto dominante, cioè questo cambiamento, almeno dagli anni 30, almeno negli Stati Uniti, poi in Europa partiamo dal dopoguerra, c'era una politica essenzialmente con tanti problemi, che ha portato appunto a miglioramento delle condizioni economiche. Ma questa battaglia sulla concezione dell'uomo fa parte, cioè è il carattere dominante, almeno suggerisco io, della storia dell'umanità. Cioè, che cos'è la natura dell'uomo, la natura dell'universo e la relazione tra i due. Allora, io voglio parlare essenzialmente di questo in termini larusciani, prendendo come esempio le due correnti filosofiche principali essenzialmente nella storia e gli effetti che hanno sulla questione del progresso. Allora, che cos'è l'uomo? Se qualcosa non è chiaro mi potete fermare, poi se non siete d'accordo mi potete anche fermare, però deciderò se andare avanti per continuare oppure vedere dopo nella discussione. La mia prerogativa è questa. Chiedo, se non sei d'accordo, vabbè. La questione è come funziona l'uomo, come funziona l'essere umano. Allora, abbiamo un cervello, no? C'è un aspetto fisico dell'uomo, e c'è l'aspetto mentale. Sicuramente l'aspetto mentale è quello che definisce l'uomo rispetto agli altri animali. Prendo l'esempio di base dell'economia larusciana, di quello che Larousse propone come economia fisica, è quello della densità demografica relativa potenziale dell'uomo. Cioè noi come esseri umani, se dovessimo limitarci a andare a raccogliere i frutti dagli alberi per sopravvivere, la popolazione mondiale sarebbe molto bassa. Qualcuno ha ipotizzato che potremmo essere 10 milioni di individui, qualcun altro ha detto 50, però comunque sicuramente se prendiamo l'Italia, quante persone potrebbero sopravvivere solo raccogliendo i frutti oppure andando a mano a caccia per prendere altri animali, facendo come fanno altri animali. Se invece introduciamo la lancia, no, per uccidere gli animali, se introduciamo l'agricoltura, se introduciamo il fuoco, sono tutte tecnologie, no, che ci permettono di aumentare la capacità di sopravvivere, e quindi in una città, grazie a una serie di tecnologie, possiamo sostenere la vita di tantissime persone, una densità demografica molto più alta. E l'uomo quindi nella sua storia di solito ha aumentato la densità demografica, a volte l'ha diminuita. Certe politiche hanno distrutto la base fisica della sopravvivenza della società. Però se guardiamo un grafico della popolazione mondiale, forse ce l'ho anche qua, vediamo che a un certo punto la popolazione aumenta in modo vertiginoso, comincia un aumento esponenziale della popolazione, no? E questo è dovuto sicuramente alla, vediamo se c'è, sì, allora non vedrete molto, però questo, vabbè, è molto piccolo così, scusatemi, però non abbiamo lo schermo qua. Però questa è la densità. Ci sono varie cose qua, la popolazione totale, la densità demografica e l'attesa media di vita.
Non si può ingrandire
giù? Non so, aspettiamo. Non so se si può ingrandire questa cosa. No, non ce lo fa. Va bene, comunque c'è stato, soprattutto a partire dal 1400, un enorme aumento, no? Torniamo a questo. Allora, per creare questo aumento è necessaria la creatività umana, cioè l'uomo con il suo cervello cambia il proprio comportamento per permettersi di sopravvivere, cioè invece di morire di freddo decide di coprirsi, crea il fuoco, fa, insomma, tutte le cose ovvie che l'uomo fa per sopravvivere, e questo è frutto appunto del suo cervello. Quindi c'è un salto tra un certo modello di società e un altro modello di società, dove quando uno introduce una nuova tecnologia, no? Se qui abbiamo rimasto ancora da un'altra volta, possiamo vedere, se consideriamo, vabbè, niente, se consideriamo questo qui un certo livello di società, cioè magari l'uso del bruciare il carbone, no? Bruciare il carbone magari ci permette una certa quantità di energia, no? Oppure diciamo senza l'agricoltura, questa è la società A, è una società senza agricoltura, dove viviamo con la caccia, no? E possiamo, la popolazione cresce, naturalmente la popolazione cresce, arriva poi a un certo limite, come succede con tutte le popolazioni animali, si arriva a un certo limite. Con le popolazioni animali cosa succede? Si va un po' sopra e poi gli animali cominciano a morire e si stabilisce, cioè torna giù, non rimane mai proprio a questo limite qua, tende nel tempo a fluttuare, no? Gli esseri umani quando fanno la cosa giusta tendono invece a fare il salto, no? Se introduciamo in questo caso, no, una forma di agricoltura, arriviamo a una situazione dove la nostra popolazione invece è, no, ha superato questo limite, no? Quindi per far superare questo limite c'è una nuova tecnologia, c'è un aspetto creativo della mente umana. Allora, questo processo di creatività, secondo LaRouche, è la base dell'economia, la sopravvivenza umana. Come funziona questo processo? Una grande domanda. Ma la creatività che cos'è? Sono molti oggi che dicono: io metto un pezzo di sterco in testa, sono creativo, io sono un artista. Cioè, ci sono tanti modi di intendere la creatività, no? Qui stiamo cercando, è quello che fa la Roche in economia, e dice noi dobbiamo definire in qualche modo la creatività per poter capire come mandare avanti l'economia, no? In questo modo qua. Allora, chiaramente non è semplicemente una questione logica, cioè di logica, cioè noi abbiamo una certa conoscenza, la applichiamo più possibile come farebbe un computer, facciamo i conti, no? Più possibile, così estendiamo questa nostra conoscenza, no? Praticamente all'infinito alla fine. Questo non basta, perché bisogna cambiare le premesse di quello che stai facendo, bisogna cambiare il metodo, no? Con cui agisci. Quindi non basta solo se vuoi, anche se non parlo di questo anche perché non lo farei abbastanza bene, anche matematicamente ci vuole una, bisogna cercare anche una matematica che supera, cioè che introduce qualcosa che va oltre la logica. Quindi, cosa sono? Per poter parlare di creatività, bisogna, qui mi torno alla questione di due visioni del mondo, no? Due concezioni dell'uomo. Consideriamo l'uomo un essere creativo o un essere non creativo. E in questo caso parliamo di due approcci appunto fondamentali, essenzialmente filosofici, di concezione dell'uomo. Se l'uomo è lavora con un metodo empirico, empirista, o un metodo di ipotesi. Cioè, questa è una distinzione fondamentale che parte già con Platone e Aristotele, anche prima, in termini di come vediamo il mondo. Cioè, empirista nel senso che ci limitiamo a catalogare essenzialmente quello che vediamo attraverso i nostri sensi, e il metodo di ipotesi che dice essenzialmente noi non solo cataloghiamo quello che vediamo, ma introduciamo, no, delle idee, e possiamo in questo modo, cioè cose non fisiche, metafisiche, in questo modo possiamo scoprire qualcosa riguardo all'universo, qualcosa quindi che non è fisico. Noi possiamo avere conoscenza di cose non fisiche, dove l'empirista dire no, quello che sappiamo è solo dalle nostre sensazioni fisiche. Nella scienza moderna, secondo me, c'è un grande problema di empirismo, almeno concettualmente, no? Di come guardiamo la scienza, come i scienziati considerano la scienza. Il problema è di dire, appunto, noi ci basiamo solo su tutto quello che possiamo sapere, viene solo dall'esperienza fisica, cioè la conoscenza è solo lì. E qui vi do l'esempio di Newton, no? Di Newton come esprimeva questo pensiero nella sua famosa citazione di ipotesi non fingo, no? Adesso vi leggo un po' di frasi di quello che lui ha detto. Newton dice: ipotesi non fingo, per qualsiasi cosa non dedotta dai fenomeni è da chiamarsi ipotesi, e le ipotesi, sia metafisiche che fisiche, sia di qualità occulte che meccaniche, non hanno nessun posto nella filosofia sperimentale, no? Che era scienza, la filosofia veniva chiamata scienza naturale, no? Ecco, in questa filosofia le proposizioni particolari sono suggerite dai fenomeni e poi vengono generalizzate attraverso la ripetizione. Questa è l'espressione di un metodo. Noi vediamo qualcosa, questa è la mia mano, questa è una cosa, no? Io lo muovo, vediamo che l'effetto della mia mano che si muove, no, fa questa cosa, no? Il resto, anzi, mettiamo così: se voi non vedete la mia mano, vedete questa cosa, vedete che si muove ogni minuto, si muove, ma dopo un po' di minuti direte vabbè, ogni minuto si muoverà, no, però non vedete la mia mano, non vedete la causa, no, di perché si muove. Alcuni prendono questo all'estremo, tipo David Hume, uno che porta all'estremo questo concetto, dice noi non possiamo mai sapere per certo delle cose. Se il sole si alza tutte le mattine, noi possiamo pensare che domani è molto probabile che si alzerà il sole, però non possiamo saperlo, no, non è una questione di certezza, è solo la generalizzazione appunto di un'esperienza, diventa una statistica essenzialmente, no? È molto questo è molto probabile che succederà. Quindi c'è questa pretesa di un approccio di questo tipo, appunto, che chiamo un approccio empirista, la pretesa di non fare supposizioni, di dire noi siamo al di fuori di quello che stiamo guardando, no? Noi osserviamo qualcosa e lo vediamo, poi vediamo cosa si vede, senza ricorrere a qualsiasi premessa o principio di base. Però c'è un grosso problema qua, il problema è che ci sono un sacco di supposizioni in un metodo di questo tipo, no? Per esempio in una nella meccanica, no? La meccanica, anche semplice meccanica di, no, di Newton o altri, cioè sono un sacco di supposizioni. Supponiamo che c'è, il mondo è vuoto, lo spazio è vuoto, è autoevidente, abbiamo un sacco di cose dentro questo spazio che si muovono e interagiscono. Allora noi diciamo, se tot questa palla va addosso a questa cosa qua, no, si interagiscono, però stiamo supponendo che non ci sono regole particolari che determinano come vanno, no? Cioè questi possono muoversi e interagiscono. Abbiamo un mondo fatto di particelle indipendenti, no? Che interagiscono tra di loro e che muovono lungo linee rette, no? Le cose si muovono lungo linee rette secondo questa idea qua, no? Questa sarebbe l'idea normale: se io spingo una cosa si suppone che andrà dritto, no? Poi chi ha detto, però io dico che magari nello spazio non funziona proprio così, no? Può darsi che non funziona così, però questa è una premessa di un sistema, no, di questo tipo. Quindi abbiamo una scatola, diciamo che l'idea di osservare il mondo in questo senso è l'osservatore esterno che guarda questa scatola, no? Di un sistema essenzialmente chiuso. Poi molti direbbero, di scienziati, benissimo, io considero queste leggi sono valide per un sistema chiuso e non premetto altro, benissimo, non c'è problema, no? Però molti invece prendono questo metodo come modo di descrivere il mondo e come descrivere come funziona il mondo anche la società, quindi ce l'abbiamo con loro, non necessariamente con, no, chi dice benissimo, faccio la mia, no, devo studiare una macchina e, no, e applico certe regole, benissimo. Però se diciamo che la società o l'uomo assomiglia a, no, questo modo di vedere il mondo, allora c'è un grosso problema, no? E si fa, quindi si fa questa distinzione tra l'idea, quindi il mondo delle idee e il mondo della materia, no? Qui abbiamo la materia, abbiamo le cose fisiche, la carne, e poi ci sono le idee, no? Che qualcun altro chiamerebbe lo spirito, questa fondamentale distinzione, no? E quindi un sistema chiuso, empirico, in questo senso nega qualsiasi aggancio del mondo fisico con un'idea esterna, cioè un'ipotesi sull'ordine del mondo. Cioè dice che noi non facciamo ipotesi su come, con il nostro cervello, su come funziona il mondo, se non in base a quello che vediamo e cataloghiamo, no? Possiamo solo fare delle leggi della statistica, essenzialmente, no? Si dice, non che possiamo conoscere qualcosa. Qualsiasi cosa quindi fuori da questa scatola diventa arbitrario, no? Dice Newton, qualsiasi cosa fuori dalla nostra esperienza è arbitrario. Quindi parlare di idee, parlare di valori, parlare di religione, no? Parlare di giusto, il bene, è arbitrario, no? In questo senso qua. Infatti quello che poi Newton stesso, quando lui esce dalla sua scatola, lui va nelle cose molto particolari, nell'occulto, come fanno molti altri, hanno fatto molti altri nella scienza moderna, vanno in cose un po' particolari, però questa è un'altra storia che possiamo parlare magari dopo. Un'altra storia. Allora c'è invece, come dicevo, voglio presentarvi quello che è una tradizione, un modo diverso, cioè opposto di vedere il mondo, che è nella tradizione di Platone, di Leibniz, di vari altre persone, ma mi concentro un attimo su Leibniz, perché lui lo spiega molto bene, ma lo anche propone nella forma di un dibattito con Locke, no? Dove Locke scrive i saggi sull'intelletto umano, Leibniz scrive i nuovi saggi sull'intelletto umano, di come funziona la mente umana, no? Allora, Leibniz dice che la natura agisce nel modo più efficiente possibile, no? Cioè c'è un principio di fitness, di efficienza nella natura. Le minime cose succedono nel modo più efficiente possibile, senza spreco, senza arbitrarietà, no? Allora, da cosa è determinata, cosa è governata questa efficienza? Allora qui Leibniz, bisogna vedere cosa intende Leibniz per causa, che cos'è una causa, no? Una causa, nelle parole di Leibniz, dice: lo ritengo certo che tutte le cose avvengono attraverso certe cause intelligibili, o che potremmo percepire se un angelo ce le rivelasse. Quindi succede qualcosa, avete visto muoversi qualcosa, non vediamo il motivo, no? Non vediamo il motivo, la causa, però ci sarà un motivo. Qualsiasi cosa succede ha un motivo. Se io spingo la sedia, quindi se c'è qualcosa, c'è, no, c'è una causa che io posso cercare di capire, no? Questo che dice Leibniz. Quindi noi, ed è, questo è abbastanza evidente, noi cerchiamo le cause e le spiegazioni intelligibili di quello che vediamo, no? A differenza degli animali, l'animale non fa questo. Leibniz fa proprio questo esempio, dice: beh, il cane, quando vede il bastone, per chi si vede che Leibniz picchiava il cane, oppure il suo vicino picchiava il cane, dice: quando il cane vede il bastone scappa perché si ricorda, no, il dolore. Ma semplicemente per un ricordo, in questo senso. Lui dice: anche gli uomini, in quanto sono empiristi, e cioè per tre quarti delle loro azioni, si comportano solamente come bestie, no? La bestia, in questo caso io dico che è David Hume la bestia, perché la bestia sa che ieri è arrivato il sole e dice che domani arriverà il sole, no? Però l'astronomo invece è l'uomo, l'astronomo è quello che va a cercare, no, le cause per cui questo succede. Poi Leibniz introduce la questione della ragione sufficiente, dice che niente succede per il quale sarebbe impossibile che qualcuno con abbastanza conoscenza delle cose non potrebbe dare una ragione adeguata per determinare perché la cosa è com'è e non altrimenti. Quindi più o meno la stessa cosa, no? Ci sono dei motivi. Però che cos'è una causa di una cosa? No, anche la questione di causa va distinta, perché se io faccio così, spingo questo, la causa è abbastanza evidente, no? Anche se qualcuno negherebbe, un filosofo americano abbastanza noto, si chiama Richard Rorty, non so se qualcuno ha sentito parlare, una volta c'era un incontro alla mia università e lui mi ha assicurato che non ci sono delle idee che determinano come funziona il mondo. Ha detto: un'automobile non parte da qualcuno che ha un'idea di automobile e poi lo realizza, è semplicemente l'automobile, possiamo descrivere come un pezzo insieme che fanno questo e quell'altro. La sua opposizione completa, no, all'idea che il mondo fisico è determinato dalle idee, cose metafisiche, lo porta a dire cose che secondo me erano assurde, no? Però lui ha tenuto fermo, no, su questo punto. Però per noi è abbastanza evidente, no? Spingo una cosa molto importante, però, che già qui questa cosa si muove, sì, perché il mio dito lo spinge, ma il mio dito lo spinge a causa del mio pensiero. Già in questo caso il mio pensiero diventa forza motrice, no? Il mio pensiero, che è più difficile catalogare come una cosa fisica, no? Però mettiamo che possiamo fare un insieme di cause fisiche, una catena di cause. Lo sviluppo del mondo, come si è sviluppato il mondo, dobbiamo andare indietro, possiamo parlare di certi processi dal Big Bang in poi, no? Sono una serie di cause per vedere come siamo arrivati qui oggi. Allora, prima del Big Bang cosa c'era? Però c'era qualcosa prima del Big Bang fisico, no? C'è stato, ecco, domanda migliore, c'è stato sto Big Bang? In ogni caso possiamo andare, no, indietro per cercare di capire un certo stato delle cose guardando tutte le cause. Però qui arriviamo a un grosso problema che ci fanno fare Leibniz, però lo sanno tutti, arriviamo a un problema di un infinito cattivo, un bad infinite, non so in italiano come si dice, negativo, cattivo infinito, no? Cioè non arriveremo mai all'inizio di questo, di questa cosa, c'è sempre un qualcosa prima, no? A non che qualcuno ci dice che è stato il Big Bang e prima non c'era niente, però non arriveremo mai all'inizio di questa cosa. Quindi abbiamo un grosso problema, cioè bisogna ipotizzare in questo caso un'infinità di motivi contingenti. Allora Leibniz su questo punto dice però questo non va bene, cioè non puoi pensare che non ci sia, anche ci sia questo infinito, appunto è cattivo questo infinito, dice che contraddice la ragione sufficiente, dice che non si arriverebbe mai al principio, alla causa metafisica in questo modo di quello che è successo, che lui dice che ogni cosa ha una causa, no? Ha una causa e anche una causa al di fuori del, no? È una cosa metafisica, è quello che ci sta proponendo lui, dice che ci deve essere una ragione sufficiente per le cose e in questo caso ci deve essere una ragione finale per questa serie di cause fisiche, no? Una ragione finale, una causa metafisica. Allora la causa finale della cosa non è, però dico io, il primo mobile, cioè non è quello che fanno alcuni filosofi, dicono no, c'è il primo che ha dato la spinta, no? E adesso tutto è partito. Questo anche Newton sarebbe d'accordo invece con quell'idea lì, lui dice c'è il Dio che dà la spinta, deve ricaricare il mondo perché il mondo si sta scaricando, no? Quindi c'è la causa e Dio è una causa fisica che, no, dà una spinta al mondo. Però Leibniz parla di una causa metafisica, cioè di un'intelligenza, un ordine, cioè un disegno efficiente che governa il mondo e che è la causa di come funziona il mondo. Non è una cosa in realtà così strana rispetto anche a chi sono gli empiristi, come dicevamo prima, anche chi dice che non introduco ipotesi, in realtà introduce delle ipotesi, no? Come dicevo, cioè, introdurre l'idea che l'evoluzione o certi processi nel mondo fisico sono frutti del caso è un'ipotesi, no? Cioè, noi questo succede, cioè, ha la sua causa e la sua causa è no, il caso, oppure spiegarlo semplicemente con la statistica, diciamo noi creiamo una sorta di legge, no? Che ci serve come spiegazione di come funzionano le cose, no? Ma Leibniz dice invece che la causa, no, da proporre invece è una causa intelligibile all'uomo, cioè questo ordine di come funziona l'universo è qualcosa che l'uomo può capire, l'uomo può studiare e capire, sono, nelle sue parole, verità eterne, no? Allora come arriviamo a questa causa? Se torniamo indietro, se vogliamo fare la nostra catena di cause, se arriviamo alla causa di io che spingo questo, è evidente la mia, io ho detto voglio spingere questo e lo spingo, no? Però si potrebbe anche fare per tante cose delle spiegazioni tecniche di come funziona il mondo, no? In generale per le nostre azioni è ovvio, è evidente che c'è una causa metafisica per quello che facciamo, che c'è un disegno intelligente dietro l'automobile, dovrebbe essere evidente, ripeto, non tutti sarebbero d'accordo, ma credo che sia abbastanza evidente, no? E nelle nostre azioni è abbastanza evidente. Però se uno dovesse veramente, e questo è di nuovo il Leibniz, accettare, no, la visione empirista del mondo, quello che lui chiama le opinioni che ascrivono tutto alla necessità della materia o al caso, direbbe è come se uno storico cercasse di spiegare la conquista di qualche posto importante da parte di un principe dicendo che è successo perché delle piccole particelle di polvere nera erano liberate da una scintilla e sono mosse con la velocità tale da spingere un corpo duro e pesante contro la parete di un certo posto, dove le particelle di bronzo che componevano il bronzo del cannone erano così ben intrecciate che questa velocità non le ha rotte. No, quindi fare tutta una spiegazione proprio tecnica di quello che succede, lui dice questo sarebbe assurdo per spiegare gli eventi, no, nel mondo reale. Invece c'è un'intelligenza. Allora, Leibniz ci dice che il modo in cui funziona il mondo e gli eventi nel mondo fisico, sono determinate da un'intelligenza, cioè una causa, quello che prima chiamava causa finale. E occorre indagare su queste cause, su questo ordine, capirlo. No? Quindi, come funziona? Come funziona? Funziona secondo Leibniz in base all'efficienza e alla saggezza, no? Come diceva prima, l'efficienza, le cose, non ci può essere spreco, la natura funziona nel modo più efficiente possibile, no? Se la luce passa attraverso un pezzo di vetro, no? C'è la refrazione, non è che una volta va così e una volta va così, no? Ci sono delle leggi che determinano come vanno, poi ci sono delle, a parte questioni particolari di probabilità quantistica, no? Che possono determinare delle piccole differenze di come funzionano le cose, però la natura segue delle leggi, no? Quindi un ordine razionale, intelligente del mondo, che poi chiaramente nella scienza bisogna cercare di confermare attraverso gli esperimenti, no? Noi facciamo delle ipotesi su come, quali possono essere queste leggi, no? Dietro il funzionamento del mondo, e cerchiamo di capirle, no? Quindi abbiamo un principio, cioè un principio metafisico di questo ordine che positiamo, che suggeriamo come base del mondo, che è efficiente nel mondo fisico. Questo ordine è la causa di come funzionano cose nel mondo fisico. Abbiamo un grande collegamento tra il mondo materiale, cioè nella materia come funzionano le cose fisicamente, e il mondo delle idee, no? Quindi la visione della scienza qui è ben diversa da quella vista all'inizio con Newton. No, non è, prima c'era l'idea di un sistema chiuso che vietava qualsiasi collegamento con le idee, con il mondo esterno, il mondo metafisico. No, invece Leibniz ci propone un altro mondo, no? Un mondo in cui le leggi e l'ordine del mondo fisico trovano la loro causa in un'intelligenza metafisica. In via di principio intelligibile all'uomo, no? Quindi cosa cambia per noi? Perché questo è importante, questa cosa sembra simpatica, no? Cosa cambia? Adesso, visto in questo modo, la scienza può usufruire liberamente di concetti metafisici, tanto per spiegare il mondo, ma soprattutto per mandare avanti la scienza e la tecnologia. Molti scienziati oggi, non solo oggi, non sarebbero d'accordo, dicono no, la scienza non deve centrare niente con le idee metafisiche, con i principi, no? Esterni, no? Leibniz però dice che dobbiamo veramente, bisogna usare questo principio come base della scienza. Non per spiegare ogni piccolo fenomeno dobbiamo tornare alla causa, no? La causa originale di tutto, no? Se la macchina non funziona, l'automobile non funziona, bisogna trovare cosa non funziona, non spiegare come funziona Dio e l'universo. Però dice che possiamo usare ipotesi di cui non abbiamo certezze, purché sappiamo distinguere quello che è certo da quello che è probabile. Ma bisogna ricordare che il progresso della scienza, e quindi il progresso tecnologico, questo processo qua, non dipende tanto dall'applicazione semplicemente di quello che sappiamo, ma dall'introduzione di nuovi principi, di nuove scoperte, no? Quindi dobbiamo usare la concezione, sviluppare delle ipotesi su come funzionano, quali sono i principi alla base del funzionamento del mondo fisico, e poi applicarle, no, nella scienza. E applicando queste cose possiamo arrivare a dei principi ragionevolmente, possiamo usare come base per il progresso, tecnologico. Quindi un atteggiamento di questo tipo, no, non solo, cioè non è una questione semplicemente di come vogliamo guardare la scienza, una discussione tra scienziati o tra filosofi, no? È una questione di come vogliamo come approcciamo l'economia e la sopravvivenza umana. Per l'essere umano, se l'essere umano è diverso, no, dagli animali, e soprattutto se dobbiamo preoccuparci di come mandare avanti l'economia umana, dobbiamo sapere cosa promuovere, cioè quali concezioni dell'uomo promuovere. Se abbiamo una concezione dell'uomo che dice che l'uomo non fa dei progressi, anzi quando fa dei progressi fa dei danni, no? allora sicuramente arriveremo al nostro limite e non saremo in grado di andare avanti. La popolazione mondiale comincerà a crollare, perché il mondo fisico funziona in un certo modo, cioè il mondo fisico ha delle leggi che bisogna rispettare, se noi, la natura per esempio, se la natura non ci garantiamo, non ci difendiamo da certi fenomeni naturali, avremo dei grossi problemi, cioè l'uragano Katrina, le malattie, i terremoti, le intemperie anche a livello più di base per chi non aveva la casa molti anni fa. Quindi il mondo fisico in questo caso e l'economia diventa semplicemente il campo in cui sperimentiamo, speriamo con successo, sperimentiamo le nostre ipotesi su come funziona il mondo. E se le nostre ipotesi falliscono, naturalmente abbiamo un problema, dobbiamo trovare altri. Quindi, tornando appunto al progresso, la questione del progresso tecnologico alla base della crescita economica, no? Dobbiamo guardare, cioè, la struttura di come funziona appunto la mente umana e il mondo fisico per poter cercare di migliorarlo. Quindi creare nuove ipotesi, nuovi principi, e soprattutto questo è un processo che è volontario, che non è automatico che l'uomo lo fa. Cioè, in certo senso è automatico, siamo portati a essere creativi, a sviluppare nuove idee, però nel processo di creatività è volontario, decidiamo che vogliamo fare questo. La Rush dice che l'economia deve essere basata su questo. L'economia e quindi anche la cultura, l'istruzione, la cultura, deve promuovere la creatività. Perché se abbiamo una popolazione che invece ha il cervello estremamente ripetitivo, come gran parte della musica che conosciamo oggi, sarà, diciamo, meno portato questo cervello a essere creativo. Bisogna incoraggiare la creatività. Questo significa poi nell'economia che gli esseri umani applicheranno questa creatività, non è che creiamo l'istituto dell'elite e solo loro decidono, no? Speriamo che queste 5 persone scoprano qualcosa. Più esseri umani abbiamo e più abbiamo una cultura di massa basata su questa concezione dell'uomo, più avremo possibilità di avere un'economia e una cultura funzionante, no? E se non facciamo questo, diventiamo come gli altri animali, diventiamo come le formiche, no? Scegliamo di essere meno che umani. Quindi il cambiamento di paradigma introdotto per dire che l'uomo non è diverso, no? dagli altri animali, distrugge proprio l'aspetto umano, no? dell'uomo, dice che non siamo esseri umani, no? Questo è il dibattito alla base della crisi di oggi, della crisi economica in cui ci troviamo. È il dibattito, perché per cambiare direzione servono vari cambiamenti diretti, no? più o meno importanti. Cioè, noi parliamo di Bretton Woods, di infrastrutture, della Banca Nazionale, no? Un sacco di cose particolari, no? Però soprattutto bisogna sviluppare la capacità di sviluppare, produrre generare nuove soluzioni. No, e per questo ci vuole bisogna coltivare, come dicevo, coltivare la capacità nella popolazione di fare questo. Questo deve essere il primo obiettivo, no, dell'istruzione e della cultura, se siamo d'accordo appunto sulla base, cioè che siamo a favore del progresso, no, e se vogliamo trovare una soluzione duratura alla crisi che abbiamo oggi. Bene, mi fermo qui. No, avevo cambiato. Sì, avevo cambiato. Bene, cosa pensate? Bob.